Francamente, il punto sul territorio.
Buon pomeriggio da Gianni Canere, buonasera ai radioascoltatori di Radio 85 e ai telespettatori che ci vedranno in differita su Antenna Sud 85. Buon pomeriggio e buonasera anche a loro. Allora, stiamo ospitando i vari partiti e movimenti civici di Francavilla Fontana. Oggi è il turno di Francavilla Popolare Insieme e della Lega. Intanto saluto gli ospiti studio, l'avvocato Luigi Galiano, capogruppo di Francavilla Popolare Insieme. Buon pomeriggio a lei.
Buonasera.
E buonasera anche ad Adriana Balestra, avvocato, esponente della Lega.
Buonasera.
Allora, prima di entrare nelle cose, diciamo, che riguardano il territorio francavillese, facciamo un ragionamento su quello che è stato, non ovviamente perché il voto ha interessato le amministrative, non certo Francavilla Fontana, però su un dato dobbiamo riflettere. Perché? Perché è successo che il risultato, diciamo, nei 63 comuni chiamati a scegliere il primo cittadino ha votato soltanto il 43,94%, quindi parliamo dell'astensionismo. Si è andata a votare, è andata a votare una minoranza del paese ed ha vinto l'astensionismo. Vuol dire che la politica deve riflettere, perché forse ha fatto degli errori. Non lo dice Gianni Canerile, ma lo dice il premier, l'ex premier Conte, oggi leader del Movimento 5 Stelle. Galiano, che sta succedendo?
Sì, buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Sono stato bravo.
No.
Sì, sicuramente il dato più importante, perché qui tutti vincono e nessuno perde, però probabilmente chi ha perso è la democrazia diretta, perché con un'affluenza alle urne così bassa, io direi che è molto
preoccupante. Stiamo parlando delle comunali
che sono notoriamente, hanno delle statistiche molto più alte. Quindi che vuol dire? Vuol dire che c'è stato proprio uno scollamento con la classe politica, la classe dirigente, cioè la gente non ritiene più importante per la propria vita, anche con maggior ragione in una città, ritiene importante andare a votare. È una cosa bruttissima, questo è inutile dircelo, cioè dobbiamo essere onesti, è solo responsabilità della classe politica.
Su questo siamo d'accordo con Conte?
Sì, è un dato di fatto, è incontrovertibile, non, ma come pure possiamo dire una cosa, storicamente però l'elettorato del centro-sinistro, quello più spostato a sinistra, è sicuramente un elettorato più da caserma, che non sbaglia un colpo e sente molto di più le campagne elettorali rispetto all'elettorato di centrodestra, che spesso ai ballottaggi va al mare, tanto per dirne una. Quindi.
Allora, ad Adriana Balestra invece, che si deve fare? Si deve lavorare perché si superi e si riduca l'astensionismo? Qual è il compito dei movimenti, dei partiti, in questo caso anche della Lega?
Anche perché sicuramente il dato più allarmante di quest'ultima tornata elettorale è stato proprio l'astensionismo, che purtroppo, questo è un dato storico, non ha mai fatto gioco al centrodestra, ma ha sempre ripagato il centrosinistra, perché come ha detto bene il collega Luigi Galiano,
sta per fare un selfie per dire che stiamo in onda su Radio 85, fa benissimo.
No, è partito qualche squillo.
Fa benissimo, fa benissimo.
Perché come diceva bene il collega Galiano, è più militarizzato nelle campagne elettorali il centrosinistra, per cui sicuramente ultimamente il centrodestra deve fare un mea culpa. Ha perso probabilmente per un attimo di vista il contatto con il popolo, che poi è sempre quello che lo ha caratterizzato, perché purtroppo queste beghe all'interno dello stesso partito e all'interno del centrodestra, no? Soprattutto per questa corsa alla leadership del centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia, obiettivamente ha fatto male poi, e si è fatto sentire anche in questa tornata elettorale.
Oh, Galiano, quindi vi è la necessità, quello mi pare di capire, ma lo dicono anche diversi leader, ad avere una maggiore fiducia nella politica. Come si fa oggi ad avere maggiore fiducia? Sì, la pandemia, i problemi, le crisi e quant'altro, però al di là della pandemia c'era già uno scollamento già prima della pandemia, quindi voglio dire, come si fa a recuperare anche nelle comunali, ma soprattutto a recuperare al di là delle elezioni il rapporto, la fiducia con l'elettorato, con i cittadini?
Guarda direttore, il discorso che fa lei è corretto, lo condivido, anche se è un discorso che tende a generalizzare molto, così come è stato fatto in questo turno del ballottaggio, dove il PD, il centrosinistra, ha vinto, c'è stata una debacle del centrodestra, e allora dice sì, il centrodestra non ha più una classe dirigente, il centrodestra non tira più, non c'è, cioè bisogna un attimo analizzare. caso per caso. È evidente che hanno vinto delle classi dirigenti più spendibili sicuramente nelle città dove si è vinto rispetto alle altre. Guarda caso, in questa tornata elettorale il centrodestra, vuoi per la disorganizzazione, vuoi perché non hanno mai risolto le beghe personali di cui parlava prima Adriana, vuoi perché hanno trovato dei candidati sindaci all'ultimo momento, quindi fuori tempo utile, quindi non sei stato credibile nei confronti dell'elettorato.
Un po' come venne Franca Villafontana per il centrodestra, fu individuato all'ultimo momento,
cioè non mi posso permettere di disquisire su Francaville perché no, insomma no. Il candidato sindaco è un mio carissimo amico, quindi non mi permetterei mai, era un ottimo candidato singolo, però sicuramente la candidatura arrivò alla fine. Bene, questi sono tutti dei pegni che poi vai a pagare, prima o poi li vai a scontare alle elezioni, perché fondamentalmente la gente vota un progetto credibile, un candidato sindaco, una coalizione che c'è sempre stata in mezzo alla gente nell'arco degli anni, nell'arco dei mesi, ogni giorno, e poi così si ricostruiscono le vittorie, insomma.
Ecco, ad Adriana Balestra, a proposito di quello che è lo scontro nel centrodestra, proprio oggi La Stampa dice: si rafforza l'asse Lega Fratelli d'Italia, governare con la sinistra ci fa perdere le elezioni perché Salvini è pronta alla svolta, dice: o incassiamo qualcosa dall'esecutivo o ce ne andiamo. Berlusconi invece frena.
Io ho sempre ritenuto e continuo a ritenere che la permanenza della Lega in questo governo sia sicuramente una grande assunzione di responsabilità. Sicuramente restare all'opposizione è sempre molto più semplice, no? Si può dire, si può fare quello che si vuole. Tanto insomma stare nella maggioranza chiaramente ha un peso diverso, bisogna necessariamente scendere a compromessi, però io non oso francamente neanche immaginare che cosa sarebbe stato questo governo se non ci fosse stato il freno della Lega su tantissimi temi. Quei pochi risultati e importanti risultati che si sono raggiunti, io penso di poter dire con estrema tranquillità che si siano raggiunti proprio grazie alla Lega.
Lei è d'accordo sul partito unico?
Di centrodestra.
Sì.
Io sono d'accordo su un partito unico nella misura in cui però poi ognuno mantenga comunque la propria anima e la propria
una sorta
di federazione.
C'è di tutto,
non ho capito.
Allora,
no, la okay, battuta allora ho capito bene. Ho capito.
Quindi,
bene,
ognuno
no.
C'ha la sua anima.
Sono cose completamente diverse, perché in questo caso, nel primo caso, stiamo parlando comunque di anime del centrodestra.
A livello nazionale,
nel caso di Franca Villafontana, stiamo parlando di tutti i colori possibili e immaginabili. Come del resto, insomma, può essere normale per una coalizione che si presenta come civica.
Allora,
ma poi non lo è stato.
Entro nel merito, la domanda che faccio a Luigi Galiano, diciamo che lei non è che interessa molto questo argomento, a meno che non so se è stato contattato in queste ultime ore, però
se vuole esco
però
a parlare
corrono,
voi, eh.
Però corrono voci, corrono voci e dopo diciamo adesso la butto così, ma non entro nel merito della vicenda giudiziaria.
Direttore, lei non la butta mai così, vuol dire
no,
che è ragionata questa domanda.
No, direttore. Allora si è dimesso l'assessore Martina, no? Ecco. L'11 ottobre, poi c'è stato l'avviso, insomma, quello che è avvenuto con le indagini in corso e 10 persone indagate. Però io non voglio parlare adesso di Martina, voglio parlare della poltrona vuota come assessore in giunta. C'è una poltrona vuota. Qualcuno dice che più che rimpasto si sta facendo un allargamento, quindi si vuole coinvolgere il Movimento 5 Stelle. Così coinvolgiamo, visto che Ricchiuti è stato sempre d'accordo con noi su quasi tutte l'azione amministrativa, probabilmente nomineranno un esterno e Chiudi rimane sempre capogruppo del Movimento 5 Stelle. Qualcun altro dice: sì, siamo una variegata maggioranza, però perché non vediamo, visto che le regionali hanno sostenuto, la variegata maggioranza ha sostenuto, diciamo, Emiliano, il PD ha sostenuto Emiliano, e strizziamo l'occhiolino al PD.
Un volemose bene, praticamente.
Un volemose bene, ecco. In vista poi delle amministrative.
Allora, io le
tanto Bruno l'abbiamo tolto di mezzo, non si potrà più candidare come sindaco a meno che non rinuncia
a meno che non impazzisca.
Esatto.
Quindi diciamo Maurizio è fuori gioco da
e
questo punto di vista.
E quindi voglio dire, ecco, come stanno le cose? Lei sa qualche cosa?
Allora,
in più
io le posso assicurare, so che lei mi crede.
Ci sono due anime.
Che io non sono stato contattato né verrò mai contattato per entrare
questo,
in giunta.
Già,
su questo siamo
già,
sicuramente d'accordo.
No, lo diciamo agli ascoltatori, quindi Galiano non sicuramente
assolutamente,
non farà
assolutamente
parte della
no.
futura squadra assessorile.
Assolutamente no,
impasto,
né cioè. Ci sono, ma neanche lontanamente, né sirene, né idee, né colloqui, niente né formali né informali. Ecco. Sicuramente si sta chiacchierando tanto, ma diciamo così, è il gioco della politica, no? Lei mi insegna, quando si dimette un assessore comincia il toto assessore, il toto vice e compagnia bella.
Anche il rimpasto.
Il rimpasto, quindi si parla un po' di tutto, si parla. Diciamo che dovrebbe spettare da osservatore, mi creda totalmente disinteressato perché sono saldamente all'opposizione, probabilmente dovrebbe spettare al partito di maggioranza relativa, che è quello di Idea, quindi dovrebbe spettare da quello. Quello che sappiamo noi, insomma, i ben informati, insomma, non dovrebbe essere nominato alcun consigliere comunale di Idea assessore per dei motivi assolutamente interni loro.
Ma non entriamo.
Diciamo che Giuseppe Ricchiuti, ieri Ricchiuti, capogruppo dei 5 Stelle, è sicuramente ha sempre svolto un ruolo di opposizione un po' diverso dalla nostra. Diciamo, non si offenderà nessuno, no. Se diciamo anche un po' più morbida, ecco, è di condivisione di tanti punti con l'attuale amministrazione. La politica è fatta di numeri, probabilmente però nominando Giuseppe Ricchiuti
tanto
in giunta,
tanto i tre fittiani li abbiamo sistemati, uno c'ha il posto nell'ambito, un presidente dell'ambito
con quelli che lei definisce i tre fittiani, tra i tre amici con Giuseppe Bellanova, Dario Mancini e Giacomo Gallone, insomma, da quello insomma mi pare anche abbastanza evidente, non corre tanto buon sangue, insomma gliela dico ancora gliela dico meglio senza girarci troppo intorno, questa amministrazione va avanti per inerzia. Ecco qual è la verità. L'opposizione non vuole che si vada a votare perché non siamo pronti. E l'amministrazione arriverà sino alla fine, ne sono convinti tutti, a cominciare dal sindaco e a cominciare anche da chi legittimamente ha qualche mal, più di qualche mal di pancia all'interno dell'amministrazione. Siccome anche se dovessero essere in tre ad alzare la mano, parliamo di un'ipotetica sfiducia, ne usciranno altri tre che voteranno la fiducia. Quindi l'amministrazione andrà avanti. L'amministrazione va avanti per inerzia, come ho già detto.
Prima. Che libera queste voci del PD
un'entrata del PD in questa amministrazione sicuramente ridurrebbe a poca cosa due delle tre liste a sostegno del sindaco De Nuzzo, insomma sta nei numeri, mi sembra abbastanza logico, soprattutto poi visto in prospettiva probabilmente queste due liste verrebbero totalmente insomma annientate, diciamo così, però mi creda, è un problema tutto loro in cui non voglio assolutamente
sicuramente
entrare.
Chi non, perché magari tu liste civiche magari non ci vanno, pensierino possiamo fare, invece no, è stato contattato. La Lega immagino no, perché
no.
Adriana,
no.
Quale voci stai ascoltando su quello che sarà lo scenario da qui a qualche settimana?
No, la Lega,
o da qui a qualche ora.
La Lega non solo non è stata contattata, ma credo che non sia proprio neanche nei sogni di qualcuno contattarla. Va. Quale scenario immagino per il prossimo futuro?
Non in queste settimane, quello che avverrà.
Quello che avverrà.
L'impasto, allargamento.
Sì, le voci su questo allargamento dei 5 Stelle effettivamente sono abbastanza consistenti. C'era stata una mezza smentita, no? Nel corso dell'ultimo consiglio comunale da parte del consigliere Ricchiuti, il quale sosteneva di non essere stato contattato, poi quello che sia successo di lì a qualche giorno dopo.
Allora, accantoniamo un attimo Ricchiuti, il ragionamento è una variegata maggioranza, ha sostenuto Emiliano il Partito Democratico, perché non dovrebbe entrare, voglio dire, no, in questa maggioranza?
Infatti potrebbe entrare tranquillamente, l'imbarazzo probabilmente sarebbe tutto del PD, vista l'opposizione che comunque è stata fatta fino a qualche tempo fa, e visto il buon sangue che sicuramente non corre ed è risaputo tra il consigliere regionale Bruno e l'assessore Passaro, quindi tutti conoscono le vicende tra i due amministratori, per cui è un imbarazzo che dovranno sciogliere al loro interno. Poi si sa, quando il boss Emiliano li chiama tutti
anche perché quella mossa del consiglio
regime,
di amministrazione
li richiama all'ordine.
Adriana, anche perché quella mossa di Emiliano sulla fondazione Giambattista Imperiale non è che sia piaciuta tanto alla maggioranza,
ma non è avvenuta, ma infatti non è avvenuta nemmeno per caso. Quella è un'operazione,
nominiamo uno di Forza Italia, insomma, alla fine
certo è un'operazione che ha voluto voluto dire
cioè,
tante
Luigi
cose.
Luigi sarebbe incazzato come sindaco, minimo.
No, è un'operazione che ha voluto dire tante cose, però diciamo non siamo qui. Che cosa è successo?
No, il microfono lo alteriamo un po'.
Ok, però diciamo non siamo qui a leggere tra le righe.
Cose altrui.
Esatto.
Bene.
Sicuramente io sono convinta che Emiliano, se non lo abbia già fatto, lo farà a breve, li richiamerà all'ordine e scenderanno probabilmente tutti insieme anche la prossima tornata elettorale.
Vabbè, si vedrà lì nelle regie per alcuni consigli pubblicitari. Francamente i due ospiti, Luigi Galiano, Francavilla Popolare Insieme, Adriana Balestra, Lega e... Con Luigi Galiano facciamo il punto della situazione. Abbiamo guardato un pochettino in casa altrui, adesso guardiamo in casa Francavilla Popolare Insieme. Ecco, in questi 3 anni qual è stato il percorso, il cammino? Insomma, in consiglio comunale ci sono qualche consigliere comunale che diciamo non fa sentire la propria voce né sugli organi di formazione né all'interno del consiglio comunale. Ecco, Francavilla Popolare, facciamo un bilancio anche della lista Insieme, insomma, di questi due movimenti civici. Qual è stato il percorso, insomma, com'è il bilancio?
Guarda, direttore, io ritengo che sia un bilancio decisamente positivo. Decisamente positivo perché, oltre ad aver fatto sentire sempre la nostra voce all'interno delle istituzioni quando era il momento di farle sentire, all'esterno, insomma, quindi se parliamo di media, social, quotidiani e compagnia bella, insomma, siamo sempre presenti, siamo sempre sul pezzo, come si suol dire. Il bilancio continua a dire che è sempre molto positivo perché i movimenti si sono sempre allargati quotidianamente. È ovvio ed è naturale che non ti metti a fare la raccolta o l'esposizione delle figurine quando hai dei nuovi ingressi. Ci sarà il momento della pubblicità e quindi lo faremo quando arriveremo, insomma, in campagna elettorale. Ma io lo posso assicurare che se dovessimo andare a votare non oggi, non domani, ma se avessimo votato già ieri, Francavilla Popolare Insieme hanno già 2 liste già fatte, come c'è sempre stato, perché è un gruppo fondamentalmente fatto di amici che si rispettano e andremo avanti così. Poi il futuro, insomma, stiamo lavorando.
Abbiamo tracciato questo primo bilancio, un bilancio, dice Luigi Galiano, tutto sommato positivo per quello che è stato il percorso di Francavilla Popolare Insieme all'interno del Consiglio Comunale, non solo all'interno. Intanto saluto il primo ospite collegato telefonicamente, il dottor Antonio Camassa, eletto, se non sbaglio, ad ottobre del 2018, quindi ha fatto pure il compleanno in questi giorni, coordinatore del Movimento Insieme. Buon pomeriggio e buonasera.
Facciamogli gli auguri perché oggi è il suo compleanno.
Ah, oggi è il suo compleanno, auguri allora.
Grazie direttore, buonasera.
Quindi è un doppio regalo allora che...
Sì.
Vabbè, allora... diciamo che è nominato ad ottobre 2018, e in questi anni, insomma, qual è stato il suo punto di vista su quello che è stata l'azione, diciamo, dall'opposizione, ovviamente, come movimento civico, e quello che, diciamo, si potrà pungolare in futuro questa amministrazione comunale?
Ma io intanto grazie per avermi dato la possibilità di poter intervenire, quindi un saluto agli amici in studio e a tutti i radioascoltatori. Dunque, il bilancio è senza dubbio positivo, positivo perché dopo diciamo una sconfitta elettorale, dopo sconfitta del 2018 e dopo tutto quello che c'è stato, insomma, insieme a quello che è successo in quella tornata elettorale, e tutti si aspettavano che magari i movimenti potessero, insomma, così sciogliersi o comunque non potessero avere quell'attrattiva invece che è avvenuta. Noi siamo contenti perché siamo riusciti a mantenere un gruppo saldo, ma non solo abbiamo mantenuto un gruppo saldo, siamo riusciti anche ad allargarci e quindi ad avere ed essere avvicinati da altre persone che erano interessate, da altri amici che sono interessati a quelle che sono le nostre azioni politiche. Indipendentemente da quello che fa il nostro consigliere di riferimento, che è l'amico Luigi Galiano, in consiglio comunale, noi siamo sempre diciamo attivi sia sui social ma anche sui giornali, cioè cercando di sottolineare quelle che potrebbero essere le cose che dovrebbero essere fatte e che invece non sono fatte, o le cose che vengono fatte in una maniera non proprio consona.
Dottore Camassa, qual è, diciamo, il suo giudizio su questa amministrazione? probabilmente mi dirà negativo.
Ma no, al di là della questione che le posso dire che è negativa per ovvie ragioni, ma sinceramente, guardi, noi eravamo tutti curiosi di sapere che cosa avrebbe fatto questa compagine, che cosa avrebbe fatto, insomma, questa diciamo queste tre liste civiche, tutti insieme cosa avrebbero fatto per la città di Francavilla. Le aspettative erano molte, c'erano state prospettate delle cose completamente diverse che sono state completamente poi alla fine disattese. Io le dico anche questo, che sono stati anche abbastanza fortunati perché il Covid li ha pure aiutati, perché se non ci fosse stato il Covid e quindi non ci fosse stato il rallentamento che c'è stato per tutta quella che è stata la quello che è avvenuto durante la pandemia, quindi un rallentamento di tutta la macchina amministrativa eccetera, io credo che loro si sarebbero rallentati da soli. E quindi non avrebbero dato insomma lustro, in effetti non hanno dato molto lustro a quello che erano le aspettative e quello che c'era stato prospettato. Ecco, mi permetta soltanto di dire questo. Poi chiaramente noi stavamo dall'altra parte, chiaramente noi siamo quelli più bravi, più belli e sicuramente più capaci.
Anche
di fare
che è più
cose,
facile fare opposizione in questo momento.
Ma sicuramente è più facile fare opposizione in tutte, su tutti i campi. Però ci sono dei dati oggettivi che vanno comunque visti e presi in esame, e se dobbiamo dire che cosa ci si deve ricordare di questa amministrazione, a parte qualche striscia gialla messa qui e lì, che poi non è stata più usata, e qualche barriera messa davanti a qualche via, ripeto, non è che ci sia stato tutto questo grande... Una solita, come dire, normale amministrazione che è stata venduta come qualcosa di straordinario.
Grazie per questo contributo e le auguro buon lavoro a capo del movimento che lei ovviamente...
Grazie a lei, buon lavoro a tutti, grazie.
Allora, torniamo in studio, avvocato Galiana. Nell'ottobre del 2018, esattamente il 13 ottobre, lei scriveva: ho ancora un più ambizioso progetto, quello di aggregare i tanti moderati che oggi non riescono a riconoscere negli estremismi di destra e di sinistra. Quindi aggregare i moderati. Fratelli d'Italia, da questi microfoni, che ho organizzato, nuovo direttivo, eccetera, eccetera, confermato alla guida Michele Iaia. Poi è intervenuto telefonicamente Antonio Andrisano, esponente di Forza Italia, consigliere, che nell'annunciare il suo probabile disimpegno alle prossime elezioni amministrative ha invitato Michele Iaia a farsi promotore di un tavolo che possa raggruppare un po' tutte le anime del centrodestra, anche quelle moderate, per individuare da subito, dice, un candidato sindaco. Ecco, quando lei parla di aggregare i tanti moderati, voglio dire... Lei è stato un po' con il Partito Democratico e anche con centrodestra. Com'è la sua idea, sua visione? Certo, è ancora un po' prematuro, al di là degli scossoni di quello che accadrà, insomma, da qui a qualche giorno, a qualche settimana, l'amministrazione denuncia che comunque sicuramente governerà fino al termine.
Allora, direttore, mi deve dare 30 secondi più, mi deve dare. Nasco nel centrodestra, resto nel centrodestra, ho sempre votato centrodestra, le campagne elettorali sono lì sotto gli occhi di tutti, 2006, 2009, 2014, addirittura nuovo centrodestra, quindi il percorso è quello. Nel 2018 invece sostengo, secondo me, più che politicamente, diciamo dal punto di vista dell'onestà intellettuale, ho ritenuto di dover sostenere Maurizio Bruno e gli amici del PD, perché ero il suo vice sindaco, sono stato in giunta con Maurizio, insomma, quindi era giusto che io facessi quel tipo di percorso e quella forma di riconoscenza nei confronti di chi mi è stato vicino in momenti a me avversi. Fatta questa premessa, poi per il resto, quando io parlo di area moderate, e quindi io insomma rifuggo dagli estremismi, è diciamo così una mia forma mentis anche caratteriale, sono un pacato, ma è evidente che insomma Adriana è una fiera sostenitrice della Lega, benissimo, stavo dicendo questo, insomma non la vedo così estremista Adriana, insomma Manganelli non ne ha portato in trasmissione, se devo guardare gli amici di Fratelli d'Italia, insomma Michele Iaia, il collega Michele Iaia è ancora più pacato di me, quindi Anna Ferrei la stessa cosa, ma parlo di Gianni Di Punzio, Antonio Camacho, mare, dai ragazzi di Noi Ci Siamo, insomma, ripeto, il simbolo oggi ultimamente si sta parlando, no, sui social, per tutte le schifezze che sono successe a Roma, e quindi si sta, insomma, io rifugo da questi tipi di discorsi, ecco. E quindi per il resto, quando parliamo di area moderata, io parlo di persone,
quindi, allora,
moderate, perché io devo amministrare.
Il fatto che Andrisano ha lanciato questo appello, proprio stava in studio telefonicamente a Michele Iaia, dicendo: occorre un tavolo immediato del centrodestra per programmare in prospettiva, e ovviamente anche non in prospettiva a photo finish, ma all'inizio, quello che è una possibile candidatura da parte di chi comunque.
Guarda, detto, io non ho avuto modo di ascoltare quello che ha detto l'amico comune, l'amico, il nostro amico comune Antonio.
Ha annunciato pure un suo possibile disimpegno.
È una scelta sua, ma sono assolutamente d'accordo. Se ha detto questo, sono assolutamente d'accordo con lui, perché non si può andare al photo finish. E siccome parliamo
cioè,
di
ad oggi
amministrative,
non c'è stato nessun tavolo.
E parliamo di amministrative, parliamo, e quindi si governa con le persone, non con i simboli. Insomma, non dobbiamo decidere, insomma, al governo, non abbiamo il governo nazionale. Insomma, allora io. Penso di poter domattina tranquillamente dialogare e amministrare con tutte le forze moderate, con le persone moderate. Quindi se Antonio, quando ha detto che rifugge da estremismi, quindi parlava alla parte moderata del centrodestra o alla parte moderata della città, io sono assolutamente d'accordo, perché d'altronde, ripeto, io non devo amministrare con Salvini, con la Meloni, ma anche con lo stesso Berlusconi, che è la parte veramente più moderata del centrodestra. Io devo amministrare domani mattina con Anna Ferreri, con Adriana, con Sara Milone, cioè con questi amici gradirei amministrare domani mattina. Quindi secondo me il percorso è assolutamente possibile, auspicabile soprattutto, anche perché, insomma, lei diceva prima, no, anche sfottendomi, se eventualmente ero stato contattato da questa amministrazione. Questa amministrazione non la si può sostenere. Cioè, io quando c'è stato il subentro in amministrazione con l'amministrazione Bruno, io il sindaco Bruno l'ho votato insieme a tutti i miei amici palesemente al ballottaggio. Ho fatto per un anno e mezzo un'opposizione molto molto pagata, perché condividevo tanta dell'azione amministrativa di Maurizio Bruno, ed è stato quasi poi naturale entrarci in giunta. Diversamente invece a questa amministrazione, noi siamo dei fieri oppositori, e così come lo sono io, non posso non pensare che anche Maurizio lo sia, a maggior ragione perché è più coinvolto, insomma, perché è lui il candidato sindaco di me. Gli amici del PD sono stati dei fierissimi oppositori di questa amministrazione, soprattutto della lista, per esempio faceva riferimento a Maria Passaro, no? Al vice sindaco, insomma. Poi, per carità, domani può succedere di tutto, però io preferisco fare il mio percorso. Può piacere, può non piacere, può essere condiviso, non può essere condiviso. Io so soltanto una cosa, che se la gente ha sempre votato, quantomeno se ci vogliamo limitare ai numeri, agli atti, direbbero gli avvocati bravi, hanno votato Luigi Galliano per tanti anni, e c'è stato anche, possiamo dirlo, no, non si offende nessuno, no, un crescendo, è perché hanno condiviso una certa linea di Luigi Galliano. Allora io penso che se domani mattina dovessi, se io oggi valgo 10 voti, non 11, 10 voti, e dovessi sostenere domani mattina un'amministrazione, l'amministrazione De Nuzzo, io penso che nella migliore delle occasioni potrei valere 5, 4. Diversamente, se dovessi andare avanti, probabilmente invece di 10 posso valere 12, 15. Insomma, siccome poi le amministrative sono fatte anche e soprattutto di numeri, oltre che di contenuti e di programmi, ci mancherebbe, ma non si può prescindere dai numeri. Beh, a questo punto io preferisco fare questo tipo di strada. Benissimo. Che secondo me è più coerente rispetto a chi invece domani mattina dovrà sostenere, ob torto collo dicono i latini, De Nuzzo.
Adriana Balestra, l'appello lanciato da Andrisano a Fratelli d'Italia è quello di un tavolo, diciamo, quasi immediato in prospettiva del centrodestra, e fino ad oggi questo tavolo mi sembra che non c'è stato.
Diciamo in maniera ufficiale, no, cioè nel senso che ci sentiamo,
cioè, attorno al tavolo, la Lega, Fratelli d'Italia, c'è, cioè, tutti i movimenti.
Allora, in realtà ci vediamo spesso, cioè ci si vede sempre, anche per un caffè intorno a un tavolo si parla, si discute, si parla ovviamente delle prossime amministrative, e il minimo comune denominatore è lo stesso, cioè scendere uniti alle prossime elezioni, per cui un dialogo sicuramente c'è stato. a me dispiace se l'amico Antonio dovesse confermare l'idea di non partecipare alle prossime elezioni. Lo dico perché lo ritengo una persona preparata, per cui potrebbe rappresentare sicuramente un valore aggiunto nell'ambito delle anime di centrodestra. Non penso che, che quando abbia invitato chiaramente Michele Iaia ad aprire un tavolo con le forze moderate volesse in qualche modo escludere
con le forze di centrodestra,
ecco, appunto,
preciso
anche
questo,
perché non penso volesse escludere qualcuno,
cioè, tutti coloro moderati e forse di centrodestra,
sì,
torna a un tavolo, nessuno
sì,
escluso.
Condividiamo assolutamente quanto detto da Antonio Andrisano, un tavolo ci auspichiamo di farlo a breve, però ripeto, l'intenzione è quella di scendere finalmente.
Come qua si sta girando, i radioascoltatori, sì, telespettatori, non è che vogliono adesso il candidato.
Ma noi vogliamo essere chiari,
però
non c'è Andrisano
ha detto
problema.
Una cosa giustissima, sì, ha detto, tutto il centrodestra, tutto diciamo quello che è ovviamente a livello locale, chiaramente.
Certo.
Allora, tutte le anime. Però ha detto sì, i programmi dobbiamo individuare subito un candidato sindaco per non arrivare alla fine.
Ed è assolutamente
perché
corretto.
Perché De Luzzo già c'è.
Certo, certo, ma è assolutamente corretto, infatti le ripeto che di qui a breve convocheremo sicuramente un tavolo, come si deve, allargato a tutti gli amici del centrodestra, e dovrà inevitabilmente iniziare a farsi qualche nome, perché è importante che il candidato sindaco sia condiviso da tutto il centrodestra e sia condiviso da subito, perché come dicevamo prima bisogna renderlo anche credibile agli occhi delle persone, altrimenti facciamo poi la stessa fine che il centrodestra ha fatto alle ultime amministrative, anche se poi in realtà, giusto, apro e chiudo parentesi, la stessa Lega ha acquisito 100 candidati sindaci in più rispetto a quelli che aveva prima, quindi tutti quelli in più del PD sono stati tolti più che altro ai 5 Stelle che non al centrodestra, quindi poi le cose credo che vadano, sicuramente il centrodestra deve fare un mea culpa, però poi è giusto che i dati vengano letti correttamente. Il centrodestra non ha perso candidati sindaci, ma anzi ne ha acquisiti.
Rimane il microfono ad Adriana Balestra, soltanto velocemente perché è la notizia di questi giorni. Fermo restando l'indagine sui sospetti casi di abusivismo in tema di edilizia, con l'indagine in corso, però faccio un salto indietro. Nell'agosto del 2019 l'opposizione, quindi in particolare Forza Italia, ma soprattutto il Partito Democratico, ma un po' l'opposizione, parlava di incompatibilità, no, dell'assessore in un ufficio, in un settore alquanto delicato, vista anche la sua professione. Ma giusto così, quello che è alla luce di quelli che poi sono oggi fatti, poi si è dimesso e quindi...
Sì, ricordo assolutamente questo passaggio, anche perché ricordo che fu, diciamo, in particolar modo un amministratore a sollevare questo problema, ma più che per una questione di incompatibilità che effettivamente forse c'era, forse sì, sicuramente
diciamo,
c'era,
ancora l'esposto anche pende in procura,
sì,
quindi
anche,
non sappiamo gli
esiti, ma anche per una questione di opportunità, no? Sicuramente se avessero ascoltato all'epoca quell'assessore le cose sarebbero andate diversamente. Probabilmente questo neo, ora io, a me non piace neanche tanto entrare nel merito di queste vicende, no, perché poi io non sono assolutamente esatto, non sono assolutamente una giustizialista, rimango garantista sia quando si tratta insomma dei miei amici che quando si tratta, Antonio non è assolutamente un mio nemico, anzi, però diciamo è una persona adesso lontana, no, da me politicamente, per cui intanto auguro ad Antonio di risolvere i suoi problemi, perché poi sono sempre problemi che colpiscono la sfera e l'intimità di una famiglia, di una moglie, dei figli, sono sempre cose spiacevoli. Certo, si poteva essere sicuramente più prudenti, questo sì.
Oh, prudenti è la parola, diciamo, usata da Adriano Balestra della Lega. Adriano.
Sull'argomento,
diciamo, di quello che poi è stato sollevato in piena estate nel 2019 il caso, insomma, di questa presunta incompatibilità, no? E l'esposto, diciamo,
sì,
che è ancora lì e giace in procura.
Non mi permetto di entrare nel merito della questione, no, per due ordini di motivi. Uno perché non è giusto entrare inevitabilmente anche nella sfera privata delle persone, dimenticando spesso su quei maledetti social che quando si è oggetti di sciacallaggio ci sono delle famiglie, ci sono dei bambini che leggono, che ascoltano, che guardano e che non capiscono quello che sta succedendo. Quindi bisognerebbe sempre avere particolare tutela nel maneggiare questi strumenti. Seconda cosa, non posso entrare nel merito perché insomma difendo uno dei 10 coindagati, quindi non professionalmente, quindi non posso ovviamente. Sulla vicenda penso che si tratti di cose diverse comunque rispetto a quell'esposto che fu fatto dal Partito Democratico.
Infatti,
l'indagine
è ancora pendente quell'esposto.
Sono due cose separate. Guardi, io sono, come diceva Adriana, non garantista a parole, ma nei fatti, a prescindere da chi venga colpito dalla procura. Garantista non sino al terzo grado, ma sino al quarto e al quinto, se ce ne fossero, se esistessero. Quindi assolutamente io gli auguro di risolvere questi problemi il prima possibile, ma nel suo interesse, nell'interesse dell'armonia della propria sfera familiare, prima di tutto, sì. Perché colpiscono, ripeto, prima di tutto le famiglie. È ovvio che c'è un dato che mi permetto, ma molto garbatamente, di sottolineare. Siccome questa questione era conosciuta dall'amministrazione De Nuzzo, no? Parliamoci chiaro, e anche dalla stessa persona interessata, io non ho trovato molto corretto motivare le dimissioni in quel modo, perché a prescindere che, per come la vedo io, potevi anche non dimetterti se il motivo era questo, perché da quello che sappiamo, lo possiamo dire chiaramente, sì. No, sono due cose completamente diverse, dalla sfera professionale alla sfera politica. Non ti è stato contestato un reato durante l'esercizio della tua attività politica assessorile, quindi secondo me tu potresti tranquillamente, non hai ammazzato nessuno, quindi puoi tranquillamente, secondo me, continuare a fare l'assessore e difenderti nelle sedi opportune. Ho trovato poco garbato nei confronti della città motivarla in quel modo, sfera personale, lieto evento, facevano riferimento ad una nascita probabilmente, insomma, ecco, quando in realtà la motivazione era questa. Ripeto, è legittimo dimettersi o farlo o meno farlo, cioè sono sì, veramente sì. Ognuno risponde alla propria coscienza, e soprattutto se parliamo di politica rispondiamo ai nostri elettori, quindi questo è fuori discussione. Io l'unica contestazione insomma che mi permetto di fare è questa, cioè io non avrei motivato in quel modo, cioè dichiarando una cosa non vera, ecco.
Benissimo, linea regia per altri consigli pubblicitari. Allora, archiviamo per un attimo sia quello che è stato il risultato dell'elezione amministrativa, l'astensionismo, il caso Martina e quant'altro. Parliamo di problemi, siamo gli ultimi, diciamo, 10 minuti di trasmissione. Con Adriana Balestra, addirittura nell'agosto 2021, piena estate, mentre tutti stavano al mare, Adriana Balestra insieme al segretario provinciale Vittorio Zizza parlavano di che cosa? Della questione dell'oncologico dei ospita del Camberlingo. Come andate a finire quella questione? Parliamo di problemi che interessano.
Certo, certo, che sono quelli più importanti. La questione è ancora appesa in regione, nel senso che è stata presentata un'interrogazione dai nostri rappresentanti regionali. A questa interrogazione in realtà c'è stata una nota di riscontro, che peraltro noi non avevamo neanche chiesto scritto, perché noi avevamo chiesto un'audizione personale dell'assessore alla sanità e del dirigente dell'ASL di Brindisi. C'è stata una nota di riscontro assolutamente scarna, che non ha dato alcuna risposta, per cui adesso ci sarà un'altra nota di riscontro da parte nostra a breve, dove evidenzieremo chiaramente l'inconcludenza di quella risposta e ribadiremo la nostra richiesta di audizione.
Vogliamo fare un po' il sunto della situazione, sì. Che cos'era successo, diciamo, al di ospedale oncologico?
Allora, quella è una situazione molto molto delicata, perché a fronte di un progetto che è assolutamente legittimo di aprire la UOC di oncologia a Francavilla Fontana.
È stata aperta a tutt'oggi?
A tutt'oggi non è assolutamente stata aperta, peraltro è anche sospeso.
La riunione è stata aperta pure?
No, è ancora sospeso il concorso per la scelta del primario della UOC di oncologia, quindi di fatto il DHA cancerogenicità oncologico è l'unica anima ancora veramente pulsante che possa dare risposte ai tanti malati oncologici del territorio, perché non dimentichiamo che
non è soltanto Francavilla, è chiaro.
Esatto, stavo proprio per dire questo, che non è soltanto Francavilla, ma ci sono tanti paesi,
anche i comuni del Tarantino,
limitrofi.
Manduria.
Purtroppo non voglio dire cose che non posso dire, però sicuramente c'è stato un intervento molto pesante della politica che per quale disegno, ecco, ha in qualche modo penalizzato, possiamo fare i nomi, no? La dottoressa, tanto li abbiamo ormai fatti sui giornali, ha penalizzato la dottoressa Miccianza, peraltro il dirigente dell'ASL Pasqualone ha anche pubblicamente diffamato la dottoressa, dicendo che la dottoressa non avrebbe i requisiti per stare in quel reparto, cosa assolutamente non vera, perché addirittura la dottoressa ha i requisiti anche per partecipare al concorso del primariato, ma siccome tra due anni la nobilissima dottoressa va in pensione, non ha neanche avuto l'interesse a presentare la domanda, non c'è alcun tipo di velleità. La dottoressa voleva semplicemente continuare a fare egregiamente il suo lavoro, visto che quel reparto lo ha costruito lei con tutto il personale infermieristico e sanitario che l'ha ovviamente aiutata, con tutta l'associazione eccetera, hanno creato quel reparto da zero e a corredo dell'interrogazione presentata in regione c'era la raccolta di oltre 400 firme a testimonianza del fatto che ci sono pazienti che considerano la dottoressa e questo DH oncologico come un vero punto di riferimento.
Immagino la stia chiamando Salvini a telefono. Galiano, le do una possibilità. Parlo di quello che è il rapporto tra maggioranza e opposizione.
Pessimo.
Tra presidenza e opposizione.
Peggio.
Siccome qui da questi microfoni ho fatto parlare il presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi, parlo dell'ultimissima vicenda che ne ha parlato pure Antenna Sud, di quello che è avvenuto nell'ultimo consiglio comunale. Che cosa è avvenuto? Una sintesi, si parlava del caso della CGIL, di quello che è successo a Roma. C'è stato un consiglio comunale, ma prima di entrare nel merito del consiglio dell'ordine del giorno dei lavori è stata fatta una riflessione sui fatti romani, su quello che l'aspetto della democrazia, quindi anche quello che sta avvenendo a livello nazionale, e è stata data la parola ai partiti nazionali, a coloro i quali hanno dato il saluto eccetera. È stata negata, così sono le parole di Galiano, ai movimenti civici, quelli che sono rappresentanti in consiglio comunale. Che è successo?
Direttore, le basti pensare che io...
Lei si è arrabbiato tantissimo.
Non poco, perché, e lo sono tuttora, amareggiato, perché sono capogruppo di un consiglio comunale. Vengo a sapere di questa iniziativa lodevole, stranamente ero d'accordo almeno su una cosa col Presidente del Consiglio, che era quella di ricordare i fatti e dare i fatti romani, e quindi dare una possibilità a tutte le forze politiche di portare un saluto, un momento di vicinanza e compagnia bella. Io vengo a sapere casualmente di questa sua iniziativa. Io, capogruppo in consiglio comunale, lo vengo a sapere così, per vie traverse. Mi meraviglio. Non va bene.
Cioè, prima di lavoro del consiglio?
Certo. Vado a guardare un attimo.
Cioè, sei andato al municipio per fare la...
Io sono andato per andare il consiglio comunale. In realtà, già il giorno prima era stato fatto questo invito da parte della presidenza. E vado a vedere quali erano gli indirizzi e quindi quali erano gli inviti. Praticamente sono state invitate tutte le forze politiche con un simbolo nazionale e le sigle sindacali. Praticamente, di fatto, calcolando che è qualcosa tipo l'80, il 90% del consiglio comunale è composto da liste civiche, perché poi lascia fare il discorso di Adriana che può parlare con la doppia veste, di Anna Ferreri che può parlare con la doppia veste, di Antonio Andrisano la stessa cosa, Maurizio Bruno la stessa cosa. L'unico, posso dire, scemo che non riusciva ad prendere la parola ero io. Allora, siccome non è nuovo a queste cadute di stile nei miei confronti, mi
Però
sono
dice
permesso
che è stato concordato col sindaco questa
doppia caduta di stile, perché il sindaco, che dovrebbe invece essere un po' più illuminato rispetto alla presidenza, dovrebbe un attimo capire che garbo istituzionale vuole, ma io non, che tu mi inviti. Ma io dell'invito non me ne faccio nulla, direttore, perché sennò sembrerebbe quasi del bambino al quale è stato tolto il pallone. Ma assolutamente no. La rabbia maggiore è montata quando, al netto del fatto che io ti ho detto palesemente, anche in privato, nelle chat, ho detto: guarda che è assolutamente sgarbato come ha impostato questa lodevole iniziativa, ma è sgarbato, sono sgarbate le modalità, ti chiedo 30 secondi in consiglio comunale di poter prendere la parola per portare un saluto. Ecco, è stato negato questo. Quindi, siccome era una giornata in cui si doveva contestare fermamente il fascismo, certe determinate dittature, determinati comportamenti e quant'altro, io glielo ho detto a microfoni accesi, senza se e senza ma, che determinati comportamenti sono l'opposto del voler combattere il fascismo, perché il fascismo non sono soltanto parole. Tutti siamo antifascisti, però poi nei modi, nei nostri comportamenti, a volte ci comportiamo diversamente. Ecco, io gliel'ho contestato con tanta fermezza, tanta durezza, quei pochi secondi dei quali lei mi ha dato la possibilità di registrare, si riesce a capire anche la rabbia, anche perché è a caldo ancora il giorno dopo, perché ripeto, è stato assolutamente sgarbato da un lato, ma dall'altro lato togliere, cioè non dare la possibilità ad un consigliere comunale di dire la sua su un argomento che tu stai portando nella mia assise, perché l'assise non è del Presidente del Consiglio, forse qualcuno gli sfugge che non è il Presidente Draghi, ma è il Presidente di un piccolo comune della provincia di Brindisi.
Allora, Galeano, entriamo un attimo nel vivo di un'altra questione.
Sì, infatti, perché questa questione è stanca.
Sì,
ecco,
no,
onestamente.
Io ho dovuto dare la possibilità perché...
E la ringrazio.
Diciamo, la volta scorsa sì. Il Presidente del Consiglio Comunale ha esposto le sue ragioni.
La ringrazio.
Velocemente, su un aspetto. Si parla di un fatto storico, non ne entro nel merito perché ci vorrebbe un'altra trasmissione. Già si sono espressi Vitali e Curto, che si sono sfidato Vitali su di un problema sul centro di carico intermodale, richiamando Bargone e richiamando ciò che avvenne all'epoca quando bisognava dirottare dei finanziamenti.
E adesso sta a me fargli fare pace,
anziché,
questa domanda.
No, anziché sulla via di Brindisi sul centro di carico intermodale. Lei, fatto storico via Refice, ma fatto storico anche il centro di carico intermodale, perché c'è un'asta, un avviso pubblico, sì, dove possono partecipare e finalmente questo centro di carico intermodale potrà partire.
Direttore, guardi, la questione del centro di carico intermodale non le nascondo che provo un certo imbarazzo, perché quando è iniziata la questione del centro di carico intermodale io ero nato sicuramente, perché non sono neanche di primo pelo, lei c'era, però insomma ero particolarmente giovane, stavo all'università e le assicuro che io all'università pensavo a tutt'altro che il centro di carico intermodale di Francavilla. fatta questa premessa,
però sicuramente, le campagne elettorali, diceva Attanasi,
sicuramente stato... sia il senatore Curto che il senatore, l'onorevole, insomma, il senatore Vitali, io ancora lo chiamo onorevole, l'onorevole Vitali, entrambe hanno due punti di vista diversi.
Vitali ha detto le colpe sono del centro-destra.
Sulla questione,
Vitali
però
ha
poi
detto
spesso
le colpe sono del centro-destra. Curto
e su
detto,
questo non si può non essere
d'accordo. Alcune colpe ce l'hai pure tu, caro Vitali, caro Gino.
Allora, il discorso, che ruolo
adesso
mi stai dando? Che
no,
ruolo
no,
mi
ma
stai
non voglio,
dando?
Non voglio entrare nel merito di Curto
ruolo?
E di Gino. L'azione amministrativa su quest'asta, riusciremo a risolvere il problema? Vitali dice: se riusciranno, bene.
E io su questo sono d'accordo, così come pure non si può non prendere in considerazione quanto dice il senatore Curto in relazione ad alcune somme colpevolmente mai utilizzate dalle varie amministrazioni, quindi è andata. Oggi ci troviamo
oggi
davanti.
C'è la ZES, c'è lo sviluppo,
oggi mi permetto di dire un'altra cosa, mi permetto di dire che spesso passa così nel dimenticatoio. Oggi l'amministrazione attuale si fregia o si prende il lusso di poter dire: ho un'idea su quel centro e realizzo attraverso questo bando pubblico, in quanto c'è qualcuno prima che ha pagato i debiti. Quindi andiamoci piano, nel senso che oggi tu puoi fare quello che vuoi, perché ci sono le amministrazioni precedenti che hanno iniziato a mettere i soldi da parte e ogni anno hanno pagato sino alla cifra di oltre 900.000 euro di debito alla Regione Puglia.
Quindi abbiamo saldato.
Abbiamo liberato, soprattutto con la scorsa amministrazione, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, abbiamo saldato il debito con la Regione. Sulla bontà di questo avviso pubblico io ho le mie riserve. È normale, da cittadino, non da parte politica, da cittadino francavillese, è normale che io vorrei che qualcuno si prendesse quel centro di carico intermodale, perché potrebbe essere uno non so quanto sviluppo del territorio, pari a zero secondo me. Vabbè. Però comunque potrebbe voler dire dei posti di lavoro, delle assunzioni, un po' si muove l'economia. Il discorso qual è però? Che guardando il bando e vedendo che dentro c'è una cifra, conosciamo anche queste 180.000 euro che vengono scorporate per due terzi dei lavori di ristrutturazione, conoscendo lo stato di decozione assoluta e vedendo la cosa più importante, cioè la destinazione d'uso, che è la logistica, perché quella è rimasta, allora mi chiedo, è appetibile quel centro di carico intermodale? Secondo me no.
Benissimo.
Però ripeto,
Adriana Balestra, su questa diciamo operazione dell'amministrazione comunale verso questo centro di carico intermodale.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto l'amico lui.
Pure lei.
Io spero vivamente che qualcuno possa effettivamente prendere in mano la situazione, più che altro per un discorso di economia, di economia generale, di posti di lavoro che tanto servono in questo periodo. Non so effettivamente con quella destinazione d'uso quanto possa essere appetibile, speriamo che qualcosa si muova.
Grazie, ringrazio gli ospiti di studio Adriana Balestra per la Lega e Luigi Galiano per Francavilla Popolare Insieme. L'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.